Non è un abbraccio di facciata, eh? Che significato ha?
No, perché l'ho insultato, gli ho detto che non ci volevano scienziati per capire, ci avevamo messo 5-4-1 e con la mano parlavo, dopo 10 minuti ancora non aveva capito che doveva fare il quarto di destra.
Dobbiamo convocare la banda.
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
L'aria che si respira non mi piace. Qua sto prendendo scaffi a destra e a manca tutti i giorni, sembra che siamo penultimi in classifica, vengo massacrato puntualmente tutti i giorni. Poi ho perso 2 partite, adesso mi tocco le parti sotto, perdo con l'Atalanta, perdo a Genova e sono di nuovo in discussione. Io penso che non si può lavorare così.
La squadra sta dimostrando che non dipende da un solo giocatore, non è una questione di Dzeko, non dipende solo degli altri. Penso che lo più forte di questa squadra è quello che possiamo fare insieme.
Lei ha preteso le scuse da parte di Dzeko o no? O non è vera questa cosa?
Non è vero.
Il rapporto col presidente è sempre stato un buon rapporto, non posso negare che dopo gli ultimi 15-20 giorni da parte mia un po' di delusione c'è, perché io non mi sono permesso di andare, e tante squadre, qualche squadra mi ha chiamato e mi sono seduto a tavolino, c'era qualche appuntamento, non mi sono presentato e ho fatto la persona corretta.
Un allenatore diceva che tutti gli allenatori devono avere sempre la mala, come si dice, pronti.
La valigia
sempre pronta. La nostra vita è così.
Mentre si va a concludere il mercato più deprimente degli ultimi anni, stasera alle 20, se volete ne parliamo anche. Ultima è il Parma che tratta la Fiorentina per Caion. Dopo che il Bologna tratta con il Rennes in ritorno in Italia di Lugani, sono storie di breve durata, visto che sono passati pochi mesi fa. Vabbè, Thomas Rolfi in redazione oggi, Gianmarco Ferronato in regia e il mitico Pierluigi Pardo con il Radio Tweet.
Esagerato. Allora, il Radio Tweet è per Messi, che ovviamente è al centro in queste ore di polemiche, di dibattiti, anche se nessuno ha puntato ai dirigenti del Barcellona, non ho visto la tempi per firmare quel contratto, che ovviamente oggi sembra oltraggioso nel mondo di oggi, già lo sembrava prima, figuriamoci adesso. E poi c'è tutta, se vuoi, tutti i retroscenisti che cercano di capire perché sia stata perché quella cifra monstra sia stata diffusa adesso. Che ha un aspetto, diciamo, anche elettorale legato ai destini futuri del Barcellona. Ieri intanto ha risposto in campo con una punizione meravigliosa, non so chi ha visto Barça Atletico Bilbao, insomma consiglio per chi ha DAZN di andarsi a vedere almeno gli highlights, perché veramente meritano. È una punizione fantastica che non cambia la sostanza di un triste, solitario e final addio a Barcellona, a meno di miracoli, a meno di colpi di scena. Difficile. Che a questo punto mi sembrano veramente da escludere, con un Barça che è a meno 10 dall'Atletico Madrid, che tra l'altro è una partita in meno, quindi insomma il concetto di fine dell'impero rimane nitidamente, ma nel momento più difficile dal punto di vista della tempesta mediatica, il bagliore, il lampo di una punizione delle sue.
Uno degli ultimi baci prima dell'addio in un divorzio onestamente molto sguaiato. Ivan Zazzaroni, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao. Siamo entrati, poi tu non eri ancora collegato, ma sentendo Gattuso e Fonseca, Fonseca e Gattuso, a me veniva in mente Loredana Bertè. Che cosa vuoi da me? Cosa vogliono da loro?
Ma no, vogliono i risultati, cosa vogliono? Vogliono i 3 punti, come direbbe Max Allegri, l'unica cosa che conta, no?
Sì, e uno è terzo in classifica e l'altro è a 2 dalla Juve con una partita da recuperare.
Sì, ma ci sono questioni di aspettative, tutti hanno capito là davanti che è una stagione molto particolare. La Juve è un po' in ritardo, per cui le ambizioni... C'è molta concorrenza, per cui ogni volta che perdi una partita è un dramma. E quindi è normale che sia così. Il Napoli ne ha perse 6 nel 2019, la Roma ha fatto meglio, ma è la prima volta che vince con una squadra dal 10° posto in su. Quindi ci sono queste cose. Poi c'è il caso Dzeko, poi ci sono il caso Benitez, tanti casi.
Sì, anche qui probabilmente sarà addio per tra Gattuso e il Napoli, perché non vedo altra soluzione, penso a fine stagione, salvo rovesci, però anche qui non mi sembra una fine storia elegantissimo.
Assolutamente, Deborah Rosciani parlerebbe, o Barisoni parlerebbero di volatilità, nel senso che è l'anno delle sette sorelle ed è un anno dove dunque le differenze sono minime e gli stati d'animo, e quindi le posizioni di classifica, sono molto più variabili. È un anno bellissimo dal punto di vista dell'interesse per il calcio. Questo per me è peccato per il pubblico che non c'è, che non è ovviamente un dettaglio, ma dal punto di vista delle storie di questo campionato, te lo dico perché per anni ho fatto una trasmissione nella quale c'erano dei campionati chiusi a novembre,
sì,
dove la lotta era per il quarto posto, per la Champions League, raramente, cioè proprio quando andava bene c'era una sfida per lo scudetto a due o al massimo a tre. Quest'anno la sfida per lo scudetto non ti dico che sia a sette, ma poco ci manca. Quindi questo spiega quello che dice Ivan, secondo me. Tutti vogliono i risultati, tutti vogliono i punti. Il Napoli poi un elemento oggettivo di variabilità, di mutevolezza delle prestazioni ce l'ha molto forte, perché veramente il Napoli ha offerto alti e bassi più di altre squadre molto significativi. Detto questo, io sto con Gattuso, cioè sto con Gattuso perché sono coerente con quello che dicevo 10 giorni fa, prima ancora della vittoria con lo Spezia e della vittoria di ieri, cioè che c'è oggettivamente troppo poco, secondo me, per pensare a un esonero, per pensare a una discussione su Gattuso, almeno per quanto riguarda il presente.
Sì, sì.
E poi il resto sta nella schiettezza del personaggio, che certamente non è il più diplomatico della terra, però
e forse non piace più di tanto in quell'ambiente.
Io personalmente gli voglio bene anche per questo,
ma io pure gliel'ho anche scritto, ma lo scrivi tu, Ivan, cosa c'è dietro questa sorta di malumore perenne a Napoli, fastidiosa guerriglia dell'opinione pubblica.
È la teoria degli opposti. A Napoli quest'anno, quando hai la possibilità, l'opportunità di fare il salto della quaglia, perdi. Penso allo Spezia. Alla Roma al contrario, Fonseca quando sta per perdere la panchina vince. Quindi il problema è, non è la volatilità, il calcio è questo, nel senso che noi dopo 4 settimane, non noi giornalisti, tutti, dopo 4 settimane dicevamo a Pirlo, ma perché hanno preso Pirlo alla Juventus, no? Qualcuno ha detto era meglio tenere Sarri, poi adesso Pirlo sta recuperando, per cui Pirlo si è fermato. Cioè questo è un calcio che ti mette in grande difficoltà quando devi giudicarlo, perché è difficile mantenere una linea per molto tempo, visto che loro stessi sono così. Però ti ripeto, cioè, come ha detto prima Fonseca, cioè l'allenatore lo devi girare con la mala, no? Con la valigia. Io ricordo che il procuratore di Ronaldo chiamava Mala Ronaldo il fenomeno, Mala perché era pesante come la trippa, lo chiamava Mala. Ci vuole la mala, e se non hai la mala stai male.
Però non ci sono i presupposti, io continuo a pensare, non ci sono i presupposti da un lato per...
No, il presupposto è l'umore del presidente. Sempre così, di chi paga. L'umore di chi paga è il presupposto, come l'umore dell'editore, come l'umore, magari fa risultati che lui ritiene non in linea con, anche se ti mancano Osimhen e Mertens da un sacco di tempo, ad altri hanno avuto problemi, poi il Covid, non il Covid, cioè il presupposto è questo. Poi vai a analizzare, hai aperte tutte le possibilità in campionato, in Europa League, in Coppa Italia, forse c'è una sorta di qualcosa di sfiducia latente nei confronti di Rino da parte di De Laurentiis o di Savicino. Questo non, io immagino di sì, perché se vai a chiamare un po' di allenatori, come sempre fatto.
Sì, questo lo immagino anch'io. C'è anche questa sorta di tendenza a vivere con la testa girata all'indietro, che ho Benitez, si è fatto addirittura il nome di Mazzarri. Insomma, non sono mai contenti da quelle parti. E questo mi sembra abbastanza oggettivo.
Appunto. No,
ma
sono
mai contenti ovunque.
Ovunque, esatto, sì.
Ovunque.
Ovunque, poi ci possono essere degli ambienti e delle società, insomma, abbiamo sottolineato l'atto estremo, quasi eroico, auguriamo al Cagliari che non sia autolesionistico, di confermare un allenatore, di estendergli il contratto in uno dei momenti più difficili. È dal punto di vista, diciamo, filosofico, una cosa che mi sento di apprezzare, di sottolineare, perché il coraggio va apprezzato e va lodato. Non tutti, anzi la stragrande maggioranza fa invece una cosa completamente diversa, ma ripeto, secondo me e per Gattuso, estendo il ragionamento anche a Fonseca, c'è troppo poco, secondo me, per pensare a un avvicendamento, nel senso che in questo momento la stagione del Napoli e della Roma è una stagione come quella di quasi tutte le squadre che stanno lì, ancora potenzialmente di grandissime opportunità. Poi è chiaro che il confine, mai come quest'anno, è estremamente labile fra, fra la lotta per lo scudetto e uscire dalla, dalla zona Champions e finire settima fra quelle sette sorelle, ci passano un paio di partite.
Meno,
in una settimana può cambiare tutto.
A meno che non ci siano
tra
le parti questioni personali, come ad esempio tra questi due qui.
Nervosismo finale, come mai?
Non da parte nostra, chiaro che loro arrivavano da tante partite perse con noi e finiscono molto spesso, anzi quasi sempre, dietro in classifica. C'è una partita di Coppa Italia, la finale di Coppa Italia, che è rimasta un po' così in sospeso per tutti, e quindi è nata questa, questa rivalità.
Dire che siamo nervosi noi, noi eravamo concentrati, una partita bella maschia. Non so se il nervosismo si riferisce ancora al fatto che, purtroppo, visto che ne parlano sempre, sono ancora segnati da aver perso quella finale di Coppa Italia che sta a Formello in bella mostra.
Allora, questi erano Gasperini e Farris, che ieri ha parlato.
È vero, Gasperini non ha mai digerito quella partita, quella finale, perché tu sai benissimo che c'era un rigore, Torres per l'Atalanta e Torres. Però ti ripeto, quando Gasperini è nato il 26 gennaio, come Mourinho, come me. E noi non ci teniamo mai le cose dentro.
E qui le stelle non mentono.
Ma è così, ma quando sono dialettici, cioè problemi, cioè scontri dialettici a questo livello, sono anche divertenti.
Ma certo, amico mio, questi
stanno
un po' sulle palle, la Gasperini e Inzaghi, come Ibra e Lukaku, ma scelgono modalità più urbane, no?
Però un conto è avere un giornalista di DAZN, Chiara Turci, fra l'altro, che sicuramente ispira sentimenti di pace e serenità, e un conto è avere l'adrenalina del match. Però il concetto è assolutamente quello, cioè il paragone è chiaramente un'iperbole, perché quello che è successo fra Ibra e Lukaku ha mille altri aspetti e ne abbiamo parlato lungamente. Però la componente in comune è viva la spontaneità, cioè non è che ci stiamo tutti simpatici, non sono tutti uguali, le rivalità esistono, sono parte del
ma
campo.
Meno male.
Il derby è una partita meravigliosa, perché non è come tutte le altre, altrimenti diventa veramente plastica. Quindi a me devo dire che questa scarsa diplomazia dei diretti interessati mi piace, e non è così usuale nel mondo del calcio,
no.
Nel senso che poi sempre ci sono le frasi di circostanza, quando non ci sono le frasi di circostanza, viva Dio.
Perché sono pochi che sono nati il 26 gennaio, è per questo.
No, ma anche altri, anche Galeone il 25, ma se vuoi il Giovinco, ma non è quello il problema, Paul Newman. Te ne posso dire tanti, ma il discorso di base è questo. Per risponderti a prima, al discorso di prima, noi ovviamente ci interessa che il calcio è umoralità, è passione, non è programmazione. Siamo noi che raccontiamo le società, la programmazione, il progetto. Tu guarda cosa succede, anche noi, cosa succede sempre l'ultimo giorno di mercato. Quando l'ultimo giorno di mercato tutti si muovono, oddio, prendo questo, prendo quell'altro, cosa significa? Significa che non hai programmato una benedetta cippa, significa che l'umore, la piastra purtroppo, come diceva prima Pierre, non c'è, ma se si fosse, figurati. Arrivano sempre impiccati all'ultima ora, prendiamo questo. Il Bologna non ha fatto un esempio che mi sta a cuore, non ha preso un centravanti manco, neanche Pierre, se invece che a centravanti non l'avrebbe neanche trattato. Adesso improvvisamente è Rodriguez, e di Niang addirittura, parliamo questo.
Anche
comunque c'è ancora qualche ora, il mio procuratore ha il telefono aperto eventualmente. Poi
non
Bologna
so in che
piace.
Condizioni t'ho visto, ma non so in condizioni fisiche sei.
Bologna mi piace, c'è il mio amico Calcutta che ci vive, mi dice: ma non vieni mai a fare delle cronache al Dall'Ara? Ma non è possibile, è un complotto. Quindi quello sarebbe assolutamente
clamoroso. Ma vai un po' al Dall'Ara, scusa,
va bene. Il 9 gennaio è nato Gattuso, questo per confermare la tesi che quelli di gennaio sono non conoscono la diplomazia.
La diplomazia, io credo che non è stato uno sfogo, come posso dire, scriteriato, è stato un chiarimento di una sensazione che aveva dentro, di amarezze che aveva dentro, è condivisibilissimo, cioè bisogna assolutamente applaudire a chi lo dice in maniera così, dice quello che pensa in maniera così corretta, così urbana.
Invece di Retour, come va a finire l'inchiesta aperta oggi, quella che ben sai, la Procura Federale, Valeri lo chiamano a testimoniare, magari gli fanno anche l'esame di inglese per vedere se ha capito quella storia lì?
Allora, io di Valeri non posso parlare.
Vabbè.
Perché ho una causa di diffamazione con lui. Cioè io avrei diffamato lui con un tweet, quindi vorrei evitare di parlare di Valeri, dico semplicemente che doveva cacciarli entrambi. Per la, è troppo prolungata come scena, cioè un arbitro vede una situazione del genere e deve mandarli fuori, non c'è niente da fare, cioè, questo è il regolamento, non è che poi qualcuno sarà anche divertito, qualcuno ha detto è stato un momento di verità, tutto quello che ti pare, però è una scena raccapricciante, per cui
poi che merita aver rosso.
Come?
Che bella bella rosso.
Ma tu guarda cosa ha fatto invece che è stato di bello a Torino, ha fatto un rosso e un giallo, cioè, capisco che è difficile oggi dividere fra rosso, giallo e arancione perché con le zone non sai mai, però in una situazione come quella dai un rosso e un giallo vuol dire che siamo leggermente confusi in questo momento.
Sì, e ripeto, oggi ha avviata l'inchiesta, vediamo dove ci porta, sarebbe carino finirla alla svelta sta storia.
Quando ho proposto il giallo per gli insulti agli arbitri, e io ribadisco questa mia proposta, che nasce dall'idea di punire meno, ma punire sempre, perché molto spesso, secondo me, e parlo di una fattispecie completamente diversa rispetto a quella di Ibra Lukaku, parlo del baffa che può capitare all'arbitro, parlo del momento... E secondo me il rosso, lo ripeto, è troppo, perché poi alla fine non viene applicato sempre, per cui poi è l'arbitro particolarmente suscettibile che caccia fuori il rosso e l'arbitro che fa finta di non vedere e si gira dall'altra parte. Questa cosa lo sappiamo benissimo che succede, è la prassi. Il giallo, secondo me, in quella situazione lì, come sapete, per me sarebbe giusto. Poi però di fronte alla protesta reiterata, rosso. E quello che è successo per Ibra e Lukaku dal punto di vista regolamentare, dal punto di vista arbitrale, è indiscutibilmente il cartellino rosso, al di là di tutte le considerazioni di carattere, diciamo, filosofico che abbiamo fatto in questa settimana, sulle quali non cambio idea.
E poi c'è un altro aspetto, secondo me, che adesso, sempre su quel tema, si parla molto di maleducazione, di bestemmie in campo e altre cose. Ragazzi, i vuoti degli stati,
io lo dico da giorni,
i microfoni attaccati alle panchine che
lo
vengono
praticati, lo dico da giorni,
un'immagine un po' pesante, se voglio dire, del calcio italiano, delle reazioni. Quindi mi rendo conto, istruire gli allenatori a parlare in maniera forbita in un momento di difficoltà non è semplice.
Ma dico mio, ma allora devi vincere, devi comportarti bene, devi possibilmente giocare bene, devi fare risultato, sennò ti mandano via, e poi devi anche stare attento al buon tono in panchina. Mi sembra un po' tanto a me. Cioè, a me sembra onestamente, poi è chiaro che dobbiamo comportarci bene, fare le persone per bene, bla bla bla, quello che vuoi. Però mi sembra un po' tanto, e mi sembra anche che siano cambiati con tutti quei microfoni anche le regole del gioco e dell'applicazione della giustizia.
È complicato tutto, da questo punto di vista è complicato tutto, anche perché nonostante si giochi così da giugno, non riusciamo ad abituarsi a questo, cioè a quello che hanno sempre fatto tutta la vita.
Ma come fai?
Allora, io prima di salutarvi volevo dire che il numero di Bigon te lo mando qui, per vedere per il contratto, cioè, per l'accordo, hai capito?
Sì, ho visto tra l'altro che praticamente ha preso Rugani, e mi fa piacere, quindi praticamente è un ballottaggio invece avanti fra me e Niang, giusto?
Sì, però tu come centravanti di peso, secondo me sei
perfetto. Io adesso non vorrei dire cose, insomma, inopportune, ma credo di avere, dal punto di vista dei chili, credo di essere, insomma,
no, non dire partito. Cose inopportune, perché so già dove vuoi arrivare.
No.
Ciao direttore.
Ciao. Dico che sono attaccante di peso, servo la prima punta, potremmo anche, allora la risolviamo così, possiamo giocare insieme, io posso giocare con Niang, io come boa centrale, Niang mi gira attorno, e quindi ok, tu ti
sono Bigon, ne devo parlare, solo che non abbiamo soldi.
Vabbè, strano.
So che tu sei molto sensibile.
Strano.
No, ma zero.
Sto scherzando, su,
rifiuto. Sono il più grande rifiutatore d'Italia.
Ciao,
sei un poeta.
Ciao,
Ivan. No, poeta no.
Ciao,
poeta.
Grazie.
Bravo, ma rifiuto. Come
allora,
rifiuto?
Parliamo con gli ascoltatori 800240024, non hanno una gran voglia. In attesa, ovviamente, dei mitici whatsappatori 349-238-6666. Ma prima di Francesco da Caserta ti voglio sottoporre un altro dato politico. Questa è un'espressione tua e al copyright.
Mi piace,
mi piace un casino. Dicevamo di Inzaghi e Gasperini che viva Dio si stanno un po' sulle palle e lo manifestano in modi urbani, però la notizia calcistica di ieri è che la mina vagante Atalanta è stata disinnescata. La Lazio è splendida, ma forse più leggibile nelle sue potenzialità.
Sì, vabbè, io della Lazio parlo almeno una volta alla settimana qui, perché sai quello che penso. Penso che sia sempre un po' sottovalutata. e devo dire che è stata anche molto brava lei, tra virgolette, nella prima parte della stagione a farsi sottovalutare, perché ha buttato via una quantità di punti che poche altre squadre secondo me hanno fatto. Adesso però ha preso una regolarità di passo che secondo me apre degli scenari molto interessanti. Io credo che la Lazio, l'ho detto, non sia inferiore perlomeno negli 11, nei 13, nei 14, per me non è inferiore a praticamente a nessuno. Poi
realisticamente scenari che sono quelli di correre con chi va verso il quarto posto, mi sembra, no? Mi sembra che sia abbastanza
Secondo me anche qualcosa di più, però è chiaro pure che comunque i 9 punti che ha di ritardo rispetto al Milan non sono un dettaglio, i 7 che ha rispetto all'Inter non sono un dettaglio, cioè, però avevo questa idea, l'ho espressa mille volte, sì, e sì, ieri la si è vista in maniera plastica, ma anche in altre circostanze, per esempio in Champions League la si è vista in maniera plastica. Questa è una squadra che nei grandi partiti del derby, al di là della controprestazione della Roma che ha completamente sbagliato quella partita, però insomma la Lazio mi sembra una che nelle grandi partite
sbaglia poco,
sbaglia poco. Da questo punto di vista è l'esatto opposto della Roma. Roma che ha 3 punti in più, non dimentichiamoci, in classifica, e sul campo sarebbero stati 4 senza quell'ingenuità di Verona. Quindi voglio dire, diamo a Cesare, agli Orazzi e ai Curiazzi, diamo tutto quello che è dovuto da una parte e dall'altra. Però sono due squadre completamente opposte, nel senso che la Roma è una squadra che si esalta nella regolarità delle partite con le squadre medio-piccole, ma che praticamente non ha mai fatto grandi prestazioni contro le grandi. La Lazio ha inciampato, ha perso una marea di punti in maniera incredibile. Mi ricordo Lazio-Udinese, ma anche il pareggio di Benevento, ma anche la sconfitta in casa contro il Verona, al di là dei meriti di Juric di quella partita.
Insomma, una piccola Germania, Pier.
Sì.
Cioè, come regolarità. A me della Lazio, te l'ho detto mille volte, non mi ricordo se l'hai commentata tu, quella serata di Champions, ha impressionato quel pareggio 1-1 a Bruges, col Bruges ancora...
Juve, però
ragazzi, vai là con 14 giocatori e porti a casa un pari fondamentale, vuol dire che ci sei, insomma. Poi al di là dell'andamento ondivago dovuto ai mille fattori. Sergio, buongiorno. Però un attimo, perché ho sbagliato, c'è Francesco che ci sta aspettando praticamente dalle 13:30 e quindi stia lì, sentiamo cosa da dire.
Stia lì Sergio, stia lì. È quello delle 13:40, Sergio.
13:40,
vai,
Francesco, buongiorno.
Buongiorno, è un piacere sentirvi, è la prima volta che prendo linea, quindi io sono un tifoso dell'Inter.
Sì.
Grazie, sono un tifoso dell'Inter, sono un vostro estimatore da tempo. Volevo dire, innanzitutto si parla di dimissioni di Gattuso, Fonseca, così, ma di Conte non se ne parla, nessuno dice nulla. Diciamo Eriksen fino a mo' non aveva combinato nulla, perché lo metteva all'87esimo, all'85esimo. Adesso pare che per la Coppa Italia abbia tolto le castagne dal fuoco. In campionato l'ultima partita mi è sembrato di vedere un calciatore che non vedevamo da anni in Italia. L'Inter è più sciolta, fa dei passaggi più veloci, arriva in area di rigore più velocemente. A me sembra tipo un Pirlo, ma non vorrei, io non sono grande.
Allora, Francesco, aspetta, lei è molto simpatico, vai. Le faccio rispondere subito a Pierluigi Pardo, a condizione che mi ripete Eriksen il nome.
Eriksen.
Ma grandissimo. Grazie, no, torna a trovarci.
È di Napoli.
Eh?
È di Napoli, Francesco.
Caserta.
Ma devo dire che c'è questa cosa che mi fa impazzire dei campani, che è questa capacità veramente, questa fantasia nel cambiare gli accenti, dal famoso Cavour,
sì,
che è una cosa straordinaria. Delle volte sembra veramente che ci sia dietro un istinto creativo, no? Una fantasia.
Ma Eriksen è meraviglioso.
Eriksen è meraviglioso. No, allora, le dimissioni di Conte, no, dai, adesso, Francesco, non scherziamo. Sta facendo una buona stagione, vale il principio che vale per tutti gli altri. In campionato sta facendo una buona stagione, anche in Coppa Italia, in Champions, e non è un dettaglio, ha fatto un risultato orrendo, perché arrivare quarti nel girone è una cosa orrenda, onestamente. Detto questo, secondo me la squadra è forte, l'allenatore per me l'Inter ha tutte le possibilità per, insomma, dai, se ascolti questo programma sai quello che penso. Per me l'Inter ha tutte le possibilità per portare a casa il campionato quest'anno, che non vuol dire che lo vincerà al 100%, ma insomma secondo me è una delle favoritissime. Non è la sola, ma è una delle favoritissime. Su Eriksen sicuramente il livello tecnico di questo giocatore è indiscutibile, sicuramente un po' di timidezza c'è stata, non posso pensare che Conte sia masochista, quindi c'è qualche responsabilità del danese c'è, adesso si potrebbe aprire una seconda fase, io credo che lui rimarrà una riserva, ma credo che verrà impiegato con maggiore frequenza rispetto a...
Ha scalato un po' il ranking,
dell'autunno, ha scalato un po' il ranking, ed è un giocatore che può risolvere e determinare in qualsiasi momento. Insomma, al di là del fatto che ce l'ho fantacalcio, ma ce l'ho fantacalcio anche perché ci credevo, perché mi piace, perché l'ho sempre seguito, e quindi mi fa effetto... Che abbia combinato così poco fino a questo
finora mai una gioia, però.
Però le dimissioni di Conte, dai,
mi sembra un partito abbastanza di retroguardia ormai in questo momento, non è di gran moda.
Se
poi
se arriva terzo
ha fallito, dai,
non vince la Coppa Italia ed è uscito, poi si faranno delle valutazioni, però secondo me ad oggi l'Inter è in corsa, anche se arriva
secondo, ha fallito l'Inter quest'anno, dai, siamo onesti. Treno delle 13:40, Sergio, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti voi. Essendo anch'io un napoletano con lungo corso allo stadio, pensando all'amico di prima, ricordo a Juventus, l'Inter e o Milan, che sono le tre definizioni che si sentivano in curva B regolarmente ogni volta che si andava allo stadio, dai tempi di Altafini. Allora, io torno sulla questione di Ibrahimovic e Lukaku, cioè ho sentito un po' in ritardo dopo l'inizio del programma anche l'intervento del direttore che vi ha commentato. Devo dire che l'osservazione che ha fatto quando ha parlato del fatto che in quel momento ci si divertiva anche ad assistere a quella scena è vera, perché è un po' pruriginoso, un po' in tutti, vedere una situazione in cui fra l'altro due giocatori anche abbastanza importanti si beccano in quel modo. Però devo dire, mi domando, ora ci sarà un'inchiesta forse, e non sono neanche particolarmente duro di idea verso i due giocatori, mi sono simpatici tutti e due per diversi motivi, ma con quello che hanno detto non trovate voi che se non ci fosse una punizione severa, giocatori in campo, per esempio in questo campionato, si vorrebbero sentire autorizzati a dire qualunque cosa se non all'arbitro, perché all'arbitro oggi, come è successo in Insigne,
sono d'accordo. Io parto da un presupposto che Ibra e Lukaku hanno fatto comunque una figura di merda, indipendentemente dalla squalifica che deve decidere il giudice sportivo. Cioè, nel mondo ipermediatico di oggi, Ibra e Lukaku hanno fatto una brutta figura, ecco, diciamola con toni più urbani. Hanno fatto una brutta figura in mondo visione, che ha fatto il giro del mondo, che gli potrebbe costare qualcosa. Si parla per esempio di Sanremo per Ibrahimovic, non lo so,
ma sul piano della tantissimo, Pier, ecco, anche
quindi,
se non
quindi,
su, anche
punizione...
rebus extantibus, cioè sul piano dell'immagine e della pilla, certo, e della così della, di tutte queste cose qui già stanno pagando e pagheranno
quindi voglio dire, il concetto dell'esempio non è che sono passati per due fighi per cui adesso un altro giocatore di Emula fa la stessa cosa perché è figo farla. Non è figo farla. Io trovo che c'era la famosa telefonata l'altro giorno di quell'ascoltatore: cosa devo dire a mio figlio? Ma gli dica che hanno sbagliato, poi perché la faccia come vuole. Hanno sbagliato, lo sanno loro stessi. L'altra sera Lukaku aveva un'espressione meno felice del solito, ha fatto due gol. Meno felice del solito, qualcuno ha fatto anche quel ragionamento lì. Ibra probabilmente era più nervoso o più impacciato rispetto ad altre volte, perché quando fai una cosa del genere a livello mondiale,
ne
insomma,
senti,
sono uomini,
ne porti giustamente
è la dimostrazione che
peso.
Siano uomini, l'abbiamo vista l'altro giorno, chiaro, perché quella lì è un fallimento del proprio autocontrollo, è un fallimento della propria idea di professionismo, di iperprofessionismo, di professionalità, per cui devi stare attento,
ma anche
sempre
di credibilità quando dici invece qualcosa che può avere
un
senso diverso.
Viva Dio, sono esseri umani, quando gli esseri umani sbagliano gli dici che hanno sbagliato, ma poi di metterti lì a fare il moralista col ditino, umano che odio di più è il moralista col ditino che dice una
tu
vergogna,
sai che io
per esempio
su questo la
gente
sai...
non ha mai giocato a pallone,
sai,
no?
sai che la penso come te su questo punto. Ci fermiamo per la borsa e torniamo.
Ma quanta roba è Gattuso, signor Gennaro Gattuso? Tanta roba.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Qua c'è una squadra che da un anno è prima in classifica, che ha perso soltanto due partite. Arriveremo all'ultima giornata che aspetteremo Inter e Juve. E il Milan?
Ragazzi, ma ci ricordiamo dei 3, 4, 5 baffa detti da Francesco Totti? Ve lo ricordate? Quello che doveva essere l'ergastolo?
E vabbè, io mi ricordo anche uno schillaci a Bologna moltissimi anni fa, quando disse una frase simile a quella di Ibra dell'altro giorno a proposito di pistole.
Vabbè, il corpo a corpo fra calciatori è una fattispecie diversa. Il riferimento a Totti, che è giusto, c'è qualcuno che ho visto su Twitter, quella, ha scritto Bonucci in quel derby col Torino. C'ho mille esempi di tutte le squadre, quindi non cominciamo, perché tanto ogni squadra ci ha avuto il suo. Rientra nella fattispecie invece di cui si è parlato lungamente, per esempio dopo Inter-Napoli, no? Cioè dell'insulto all'arbitro, e lì io ho la mia teoria, che ti ho detto prima, che secondo me un provvedimento intermedio sarebbe molto più efficace, perché col provvedimento intermedio tu mandi subito un segnale al giocatore e dai all'arbitro maggiore tranquillità di poter tirare fuori quel cartellino.
E soprattutto sai che il cartellino arrivi in maniera automatica e meno discrezionale.
E poi ovviamente se continua la protesta reiterata, come ad esempio nel caso di Conte a Udine, a quel punto scatta il secondo giallo. Però è comunque una... Vabbè, abbiamo fatto mille volte il suo discorso, poi so che per esempio Luca Marelli non è d'accordo, per carità, cioè voglio dire, è un tema di discussione questo, no?
È chiaro. Però, chiaro, ognuno ha le sue opinioni, se le tiene, ma come deve essere. Sta arrivando Ugolini, ma è arrivato Giuseppe da Bari per introdurlo. Intanto tu vedi che il professor Bellinazzo riesce ad essere utile anche in contumacia, perché stavo leggendo adesso una cosa che ha scritto su Messi, no? L'argomento del tuo tweet. Che nell'era Messi ha fatto i conti, naturalmente. Dal 2004 al 2019 il fatturato annuale del Barcellona è passato da 170 a 850 milioni, avrebbe superato il miliardo nel 2021. I 130 lordi a stagione di ingaggio per la Pulce sono anche il riconoscimento per l'apporto dato alle performance economiche del club. La rovina di Messi non è stato, ovviamente lasciando stare il Covid, non è stato questo, la rovina del Barcellona, ma i plateali errori gestionali che sono stati fatti. Resta il fatto che gli stipendi dei calciatori top, scrive sempre il professor Bellinazzo, dovranno essere tagliati del 25% almeno per tenere a galla il sistema. Giuseppe da Bari.
Grazie mille di avermi convocato. Intanto ci tengo a precisare che sono di Monopoli. Comunque siamo lì, non è nessun problema.
Io ho scritto Bari, leggo Bari. Poi
Va bene, non è un problema.
Mi fa molto piacere.
C'è ambientato un pezzo di un grande romanzo italiano.
Bravissimo.
Mi autosospendo. Vai.
No, io volevo porvi un paio di quiz. Senza alzare nessuna polemica. Risentendo le parole di Gattuso ieri, c'è una cosa molto importante. Se poi mi guardo le società di Roma e Bergamo, come ultimamente si sono esposte, non è che, secondo voi, che siete specializzati nel settore, non c'è una mancanza da parte di difesa del proprio dipendente da parte della società del Napoli? Perché io poi dopo 10-15 giorni che sento parlare di rumors, che questo ha parlato con quello, si cerca un altro allenatore, a un certo punto io mi farei anche una domanda: la società non interviene su questi su queste molestie sul lavoro dell'allenatore? Poi la seconda domanda che vi vorrei fare, la seconda considerazione che vorrei fare: saremmo ancora qui a parlare se Lukaku non si fosse avvicinato a Ibrahimovic testa di tutta questa pandemia? Da che mondo è mondo il calcio esiste, voi mi insegnate che è giusto che nell'adrenalina ci sono sempre quelle caramucce di che succedono in campo fra giocatori. E quindi, secondo voi, se Lukaku non si possa avvicinare,
l'ha fatto, poi ha preso un'altra deriva. Mentre ti informo che Sky ci ha rubato Ugolini, che deve fare un collegamento, quindi non sarà con noi. Già te lo dico,
è molto triste.
Sì.
E non ci possono dare l'uomo d'ugno. sul mercato di Marzio Marchetti, Dario Massara,
Marzio e Marchetti sono in collegamento praticamente perpetuo fino alle 20. Domani provvediamo. Tanto c'è Pier da Como, che è un altro ascoltatore in linea. Non ti preoccupare. No, volevi dire qualcosa su Gattuso invece? Questa mancata difesa del soldato Gattuso?
No, secondo me, ti ho detto, Gattuso ha tanti pregi. Per me è un pregio, anche se alcune volte, secondo me, dal punto di vista della comunicazione potrebbe diventare un po' più furbo, ma l'ho detto mille volte, lo penso ancora, è uno che si prende sempre per primo le responsabilità, che ci mette sempre la faccia. E per me Gattuso sta facendo, ad oggi sta facendo, è ancora ingiudicabile, ma in senso tecnico, nel senso che la stagione del Napoli può prendere strade come quella di tutte le squadre che sono lì davanti, ancora di tutti i tipi, può passare molto velocemente dal fallimento al trionfo,
ma poi,
o viceversa,
senza dimenticare che in 12 mesi e qualche giorno si è portato a casa una Coppa Italia e che comunque non è che
io Carlo non ero fra quelli che invocava l'addio di Ancelotti, anzi,
no, ma
secondo me
io,
anche quella decisione fu abbastanza precipitosa, o quantomeno non accettavo l'idea che Ancelotti fosse considerato bollito, e infatti mi pare che non è bollito. Poi, per carità, se a un certo punto non ci sono le condizioni per i matrimoni si fanno in due, se non si sta bene insieme, a un certo punto bisogna anche saper cambiare strada, ci mancherebbe altro.
Sì, però mi sembra che sia molto hollywoodiana siamo molto hollywoodiani i matrimoni a Napoli, matrimoni sportivi a Napoli.
Sì, beh, insomma, diciamo che negli ultimi anni De Laurentiis è stato uno molto molto solido e molto saldo nel suo rapporto con gli allenatori. De Laurentiis non è Zamparini, ecco. De Laurentiis è un presidente che ha investito, che sta ottenendo risultati, perché secondo me è uno dei modelli di business sicuramente che funzionano nel calcio italiano, se lo consideriamo dal punto di vista di Berinazzo e anche dei risultati sportivi. Quello che è successo in questi anni è stata una crescita continua, esponenziale, eccetera eccetera. Poi è ovvio che il tifoso avrebbe voluto uno scudetto, avrebbe voluto qualche investimento in più in certi momenti, però in complesso il lavoro di De Laurentiis è un lavoro molto buono. Secondo me, tra le caratteristiche positive della gestione di De Laurentiis c'è stata anche una certa tranquillità nel valutare i suoi allenatori, cioè non è uno che si è fatto prendere.
No, non è uno che era cambiato 8 stagioni. Diciamo che la gestione negli ultimi anni è stata un po' forse precipitosa. Pier da Como, poi ci fermiamo per il traffico, anche perché poi ho un grande ospite cestistico subito dopo. Pier, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Una premessa: non sono un bigotto, né tantomeno un cattolico incallito, anzi.
Però Lukaku e Ibra, lei dirà?
No, Lukaku e Ibra, no. Il definire la bestemmia riferita all'ambito della mancata di bontò mi sembra eccessivo. Io userei un altro termine, volgarità. Anche perché l'ambito di risonanza che la cassa mediatica degli stadi vuoti fa rimbombare effettivamente ha una certa importanza. Tutto qua è una semplice precisazione. Poi ripeto, sono un peccatore incallito e
non è questione di bon ton, è semplicemente maleducazione. Poi possiamo usare diverse definizioni per arrivare alla stessa conclusione, io credo.
Siamo tutti peccatori e credo, senza fare discorsi più grandi di noi, che l'idea della redenzione dal peccato, del percorso interiore verso dell'analisi di che cos'è il peccato, che cos'è non è il peccato e della possibilità di migliorare i propri comportamenti e di essere maggiormente coerenti con la propria morale, che non è necessariamente una morale religiosa, credo che sia il seme fondamentale, no? Il seme del dubbio, del miglioramento di se stessi e dei propri comportamenti. Gli uomini sono peccatori, cioè gli uomini sbagliano, facciamo errori, facciamo cazzate continuamente, è questo il concetto di partenza. Sulla blasfemia io non so chi è che ha detto bon ton, non è solo bon ton, certamente è una cosa che se non credi in Dio è completamente
è semplicemente
sei un cretino che bestemmi
è totale maleducazione, sia
questo,
in un modo o nell'altro. Però
il punto di Carlo discorso, secondo me, è legato al fatto che chiaramente in uno stadio senza pubblico, con i microfoni, quello che magari i calciatori in certi momenti sbagliando facevano prima, oggi tutte le volte lo sentiamo, lo vediamo, e quindi porta ad avere una mediaticità diversa di tutto questo.
Sì, e alla fine anche altro risvolto, anche una amministrazione diversa della giustizia, e questo secondo me è un punto su cui interrogarsi. Ciao Pier,
ciao.
Oh, voglio fare due chiacchiere con Ricky Moraschini, Olimpia Milano, subito dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
ecco un momento che ho anticipato e che aspettavo, perché premessa, c'è sempre grande eleganza nell'accettare le convocazioni dopo le sconfitte, anche se umane, fisiologiche, indolori, in un momento comunque nel complesso splendido. Ciao Riccardo Moraschini, che piacere.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao a tutti.
Ciao Ricky. Senti, ciao. Guardandoti giocare in questa stagione mi è venuto in mente un nuovo ruolo per la pallacanestro, coltellino svizzero, ti piace?
Lo prendiamo, mi piace, dai, ci sta.
No, anche perché ti abbiamo visto pigliare 10 rimbalzi in Eurolega, ti abbiamo visto far canestro, cosa che hai sempre fatto da 3 punti, ti abbiamo visto fare il playmaker, la guardia, la piccola, il nuovo ruolo è coltellino svizzero.
È bello, no, è giustissimo, un'ottima lettura, diciamo che ho fatto un po' di tutto in questo periodo.
E ti piace?
No, mi piace molto, credo che insomma bisogna aiutare la squadra come si può, come si deve, l'importante è vincere, quindi questo è l'obiettivo, quindi cerco di fare di tutto per provare a vincere le partite.
E cosa che vi riesce anche piuttosto spesso, 10 vittorie e 10 di cui 6 in Eurolega, nelle ultime 10 fino a ieri la sconfitta con Trieste che ha giocato una super partita. Ma voi onestamente eravate non in rosso con la benzina di più?
Sì, diciamo che un po' la sconfitta di ieri ha rovinato un pochino il mese, no? Però devo dire che Trieste sicuramente ha fatto una grande partita, siamo arrivati un po', come dici tu, in rosso con il gasolio, con la benzina, quindi ci può stare, purtroppo... Capita in questi momenti, speriamo che non capitino spesso, cercheremo di non farli ricapitare, ecco, però sicuramente un calo di energie con un calendario del genere.
Beh, è normale. Senti, sì. Com'è giocare? Domanda che vale anche per vari discorsi che si fanno ora di Superlega calcistica, eccetera. Posto che l'Eurolega, lo ricordo, è nata da una secessione in ambito cestistico, cosa che nel calcio sarà un po' più dura fare, però ne è nato il torneo, secondo me, più bello del mondo fino ad aprile, quando iniziano i playoff dell'NBA. È chiaro, giocate una volta ogni 2 giorni. Come si fa a fare il pieno una volta ogni 2 giorni? È possibile fisicamente e mentalmente?
Ma sicuramente è un calendario che sprona tanto, richiede tante energie dal punto di vista fisico e mentale, soprattutto perché comunque l'Eurolega incontri le squadre più forti d'Europa, è un campionato, un torneo che richiede veramente tanta energia e tanta... soprattutto focus, no? sulle partite, perché puoi vincere e perdere con tutti.
Ma da giocatore giocarla com'è, Ricky?
No, bellissima, è una sensazione proprio diversa, totalmente diversa. Purtroppo non c'è il pubblico quest'anno ed è un po' quello che manca, no? Quell'adrenalina che genera, insomma, che generano i tifosi a giocare in casa e in trasferta, però è un campionato bellissimo e ci vuole tanta concentrazione. Chiaramente le squadre sono quasi tutte lunghe, formate da 13, 14, 15 giocatori, anche come nel nostro caso, sì. E per andare avanti in campionato e in Europa.
Caduto il collegamento, ma ripristiniamolo immediatamente, collegamento con Riccardo Moraschini. Ricordo ieri questo unicum di Milano che ha perso in casa contro Trieste, aveva fin qui vinto tutte le partite in trasferta, ha perso in casa con Brindisi ieri questa nuova sconfitta, ma Riccardo ci stava raccontando qualcosa di importante sul giocare l'Eurolega. T'ho perso per un attimo, Ricky.
Mi sentite?
Sì, ti sento bene.
Ok. No, dicevo il discorso delle squadre con dei roster lunghi, formati da 13, 14, 15 giocatori, anche credo che sia fondamentale per affrontare.
Semplicemente non ce la fai né fisicamente né mentalmente.
Sì, più che altro perché devi arrivare in fondo poi a maggio, a giugno, quando realmente ci si gioca campionati o i playoff di Eurolega o insomma degli obiettivi che ti sei fissato in prestagione, devi arrivare in forma, perché alla fine ci si gioca lì tutto.
A proposito di obiettivi che vedi là in fondo, allora Milano quest'anno mi dà la sensazione, la parola più appropriata che mi viene in mente è solidità, perché è una squadra che ha raggiunto un livello di maturità da grande d'Europa. Onestamente, personalmente non ricordo una edizione così bella dell'Olimpia, forse negli ultimi 25 anni, da quella della Stefanella di Tanievic, la diaspora da Trieste. È chiaro che Milano, che è tornata così in alto nel basket come nel calcio, ha la ferita aperta del fatto che la Milano che le vuole bene non la può guardare dal palazzetto o dallo stadio. Allora, Eurolega, l'altro giorno Ettore Messina ha detto: io guardo la distanza che mi separa dall'ottavo posto, cioè l'ultimo valido per l'ingresso nei playoff, i giocatori guardino un po' dove vogliono, tu dove guardi?
Ma è una domanda bella questa, interessante, nel senso che il nostro obiettivo chiaramente è raggiungere i playoff, deve essere il nostro primissimo obiettivo. Poi è chiaro, una volta raggiunti i playoff ci si può guardare la classifica, ci si può parlare tra di noi e provare a raggiungere il piazzamento migliore, assolutamente, perché no? Però io sono sempre dell'idea che le cose si facciano passo per passo, quindi prima raggiungiamo i playoff, raggiungiamo la matematica dei playoff e poi vediamo come siamo messi e cerchiamo di piazzarci il meglio possibile.
Però è giusto dire che quest'anno Milano non si accontenterebbe di un ottavo posto e di un playoff di rincorsa, perché la dimensione di questa squadra mi sembra molto più grande. Obiettivo immediato Coppa Italia, con finale il giorno di San Valentino. Ecco, quella Coppa Italia lì spesso negli ultimi anni è stata piena di veleno per Milano.
Sì, diciamo che negli ultimi anni la Coppa Italia è stata un po' indigesta. Purtroppo l'anno scorso c'ero anch'io presente e siamo usciti in semifinale, quest'anno la giochiamo in casa, purtroppo non davanti ai nostri tifosi, però è il secondo obiettivo che abbiamo, quello della Supercoppa, l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo vinta, e questo è il secondo obiettivo stagionale importante da provare a vincere. Sicuramente ce la metteremo tutta, ma è normale che sia così.
Senti, ti chiedo un'ultima cosa, non in bianco-rosso, ma il sogno azzurro adesso dove arriva?
Ma adesso ci sono c'è il preolimpico questo giugno che arriva tra 5 mesi. È chiaro che il sogno è quello di poterlo giocare, quello di poter essere nei convocati del preolimpico e chissà, magari fare le Olimpiadi, speriamo. Diciamo che, ripeto, come ho detto prima, passo per passo l'obiettivo è quello di far bene con Milano, arrivare al preolimpico con la maglia azzurra e vedere di essere lì, di starci e di poterci giocare un'Olimpiade.
Sarà da guardare la Serbia negli occhi, non sarà semplicissimo.
Non facilissimo, no.
La cosa più facile.
No.
A proposito di Serbi, grande avversario la Virtus questa stagione.
Sì, diciamo che un po' da inizio stagione, no? C'è questa rivalità che si è creata anche l'anno scorso.
Bella, no? Bello.
Sì, assolutamente, fa bene, credo che faccia bene a tutto il movimento in generale, e quindi la Virtus sicuramente è una squadra che si è rinforzata maggiormente rispetto all'anno scorso, ha firmato Bellinelli poche settimane fa, e vediamo dove arriveremo entrambi, perché come si è visto ieri, se non giochi al 100% le partite le perdi, quindi dobbiamo arrivare belli carichi, con energia, e giocarci tutto a maggio, giugno, quando saranno i playoff.
Prossimo exit poll Coppa Italia tra 2 settimane, a proposito di un possibile confronto con la Virtus. Grazie Riccardo, in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie mille.
Abbraccio,
a voi.
Grazie Riccardo Moraschini e grazie anche a Thomas Rolfi in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!